Radio X, sempre Sergio Benoni dallo studio centrale di Cagliari, Giovanni Follesa collegato da Milano e al telefono abbiamo Alessandra Todde. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
Buongiorno.
Alessandra Todde, candidato presidente alle prossime elezioni per la presidenza della regione, esponente di punta del Movimento 5 Stelle, appoggiata però dal PD e da tante altre sigle di quello che avevamo definito un campo largo che poi si è leggermente ristretto, ma che insomma si cercherà di ricompattare. Mi sembra che sia questo un po' l'obiettivo principale di questi giorni, giusto?
Sì, la coalizione è una coalizione forte, viva, si sta arricchendo di nuove forze, abbiamo avuto nuovi ingressi anche la settimana scorsa. Io devo dire che ho partecipato a 3 assemblee, quella di Demos, quella di Orizzonte Comune, ieri quella del Movimento 5 Stelle, ho partecipato a eventi di altre forze di coalizione, oggi sarà Nuoro con un evento dell'Alleanza Verdi e Sinistra. La cosa che vedo è tanto entusiasmo e passione, voglia veramente di contribuire non a far ripartire ma di rifondare proprio la Sardegna, quindi sicuramente sarà porta aperta per chi vorrà contribuire a questo percorso.
Una domanda su questo, perché si sta parlando molto di questi gruppi, partiti, forze, insomma, che sostengono la candidatura, la sua candidatura, però poi alcuni dicono sì, va bene, ma non tutti questi non si tradurranno sostanzialmente in liste elettorali. Quale pensa che saranno le liste elettorali? Perché poi numericamente è importante, è determinante avere tante persone che corrono.
Noi abbiamo proprio costituito una cabina di regia per le liste, per aiutare le liste, per aiutare le sigle che sono all'interno della coalizione a coordinarsi nel modo più efficace, proprio perché sappiamo che è importante il numero delle liste, quindi stiamo ragionando su una decina di liste. La cosa però sostanziale è questa: io credo che ai cittadini quello che importi è il programma. Noi domani avremo un incontro di coalizione con i coordinatori del tavolo che hanno portato avanti un lavoro che io definisco veramente epocale.
Del quale sa pochissimo, perché di questi 150 saggi che lavoravano al programma noi ci avevamo anche ironizzato, se ne parlava da un mese e mezzo, ma nessuno aveva mai visto nulla.
Lo vedrete prestissimo, perché il programma è stato... ho ricevuto la base programmatica pochi giorni fa, quindi chiaramente ho dovuto avere il tempo di vederla, di studiarla e anche di portare il mio contributo che sarà discusso domani. Però quello che vi vorrei far notare è che ci sono ovviamente 10 pilastri, ci sono 5 assi programmatici per pilastro, ci sono 150 azioni progettuali che da domani in poi noi vorremmo declinare sul territorio. E in che modo? Stiamo organizzando 60 tappe su tutta la Sardegna, con un formato che sarà fatto in questo modo: la mattina incontreremo i portatori di interesse locale, il pomeriggio faremo ovviamente assemblea con i cittadini, incontreremo chiaramente anche i portatori di interesse, diciamo, regionali come i sindacati piuttosto che i datoriali più grandi, perché deve essere ovviamente un percorso condiviso.
Ecco, ma non poteva esserlo già in partenza un po' più condiviso? Nel senso, io mi chiedo se nell'era appunto di internet e dei social non ci fosse la possibilità di elaborare questo cantiere del programma anche in modo che fosse visibile, in progress, che la gente potesse dare dei contributi. Invece è arrivato un po' così, arriva ma a busta chiusa, un po' come la candidatura.
No, nessuna busta chiusa, è una base programmatica, il programma sarà proprio discusso sul territorio, più aperto di così. Noi saremo ovviamente aperti a ricevere cambi di priorità, a ricevere contributi, a ricevere spunti dai territori e anche ovviamente da chi rappresenta gli interessi dell'isola. Chiaramente noi porteremo il nostro contributo e le nostre soluzioni, e io direi che c'è una bella differenza rispetto a un percorso di questo tipo, rispetto invece a contesti in cui sono ben altri, in cui il programma è preconfezionato e chiuso. Però relativamente al programma, visto che non se ne parla, c'è una cosa che mi preme dire, che è quello che abbiamo cambiato è proprio il fatto di non avere più compartimenti stagni, quindi non più soluzioni chiuse sull'energia, sui trasporti, sulla sanità, ma avere una visione integrata, avere una visione con un cittadino al centro che possa vivere non soltanto a Cagliari con dignità e soddisfazione, ma anche nelle zone più remote e periferiche della Sardegna, perché di questo stiamo parlando. Io che vivo a Cagliari ma anche a Nuoro e mi sposto in continuazione, vedo una differenza sostanziale di come si vive nelle zone più periferiche dell'isola, e secondo me questa è una risposta a cui noi dobbiamo dare delle insomma, è una cosa a cui dobbiamo dare delle risposte chiare. Si parla sempre anche di temi e di idee nuove, ecco, sì. Io, se me lo permettete, ci sono quattro cose che vorrei proprio portare come spunto, poi ce ne saranno ovviamente molte, sì, altre, certo, discusse nel programma, però noi dovremmo avere sicuramente, visto che dovremmo investire sulle nuove generazioni di sardi, una legge quadro sull'istruzione. È vergognoso, sì, che non sia stata fatta prima. Noi abbiamo anche una, non soltanto lo statuto che ce lo permette,
e questo devo dire che siete all'unisono con Soru, che va in giro a parlare appunto del tema della conoscenza, dell'importanza di una legge sulla scuola, quindi su questo siete all'unisono.
Beh, questo ovviamente mi fa piacere, perché credo che sia un bisogno sentito ed una cosa che la nostra isola ha necessità di cambiare. Per me è stato vergognoso che noi siamo una regione a statuto autonomo e non ci siamo minimamente permessi di disturbare il manovratore intervenendo sul taglio delle autonomie scolastiche.
Abbiamo la dispersione scolastica più alta d'Italia.
Ma aggiungo anche che chiaramente abbiamo una situazione sanitaria che penso che parli da sola, con il disastro che tutti i giorni registriamo. Vi voglio fare un esempio proprio pratico. A me piace girare con i mezzi pubblici, rientravo con un pullman da Nuoro a Cagliari la settimana scorsa e ho incontrato...
Cioè, ha avuto il coraggio di prendere un pullman dell'Ast?
Io li prendo sempre, perché io credo che il modo migliore sia veramente sperimentare come vivono le persone normali. Noi siamo, devo dire, a volte anche privilegiati, abbiamo ovviamente mezzi che altre persone non hanno. A volte fare un bagno di realtà credo che serva a tutti. E comunque in questo pullman ho incontrato, immaginatevi, una coppia di signori di Tonara, lui aveva 89 anni e lei 84, che il CUP ha mandato a fare una visita specialistica di Iglesias. Sono stati portati a Nuoro dal figlio, preso il pullman, andati a Cagliari, presi in carico da un familiare, portati ad Iglesias, riportati a Cagliari, ripresi il pullman. E stiamo parlando di una coppia di anziani. Ecco, io credo che questo sia l'emblema della vergogna che noi stiamo vivendo. È la cosa più importante, proprio perché noi dobbiamo dare fiducia alle prossime generazioni. Io lo chiamo un progetto bandiera. A me piacerebbe investire su un ospedale pediatrico che possa essere un'eccellenza. Ho ascoltato qualche settimana fa le parole dell'assessore Doria, che dal mio punto di vista sono state incredibili. Lui dice che per i costi è meglio mandare i nostri bambini con i voli in continente,
in elicottero, sì.
Sì, perché tanto vuol dire costa meno, senza contare che ci sono le famiglie che devono seguire, che gli si distacca dalle reti di supporto, quando invece noi dovremmo avere il diritto di essere curati qua, e soprattutto i nostri bambini dovrebbero avere il diritto di essere curati qua.
Ecco, certo, però da aspirante presidente della regione, anche da me, manager, da persona che ha lavorato sull'operatività delle cose, che cosa si può fare concretamente per migliorare dall'oggi al domani già la sanità sarda, o un altro tema mi viene in mente?
La scuola, ad esempio. La scuola. No, va bene questa legge quadro, ma che cosa ci dovrebbe essere scritto in questa legge quadro?
Beh, intanto bisognerebbe fare in modo di rafforzare quelle che sono le piccole scuole nei territori. Io credo che noi dobbiamo fare in modo che diritti universali come l'istruzione, come la sanità, tornino ad essere diritti universali. Quindi io, per esempio, se vivo ad Arizzo, vivo a Tonara, voglio essere preso in carico se mi capita qualsiasi cosa da un punto di vista sanitario immediatamente. Questo come si può fare? Si può fare ovviamente riorganizzando la sanità ospedaliera e territoriale, si può fare ovviamente cercando di investire, incentivando diversamente quelli che sono i medici di base. Se un medico di base può scegliere di stare in un territorio anche ricco dal punto di vista di vita sociale o di soddisfazioni economiche come Cagliari piuttosto che Arizzo o Tonara, secondo voi cosa sceglie? È chiaro che bisogna cambiare questo tipo di politica, ma bisogna soprattutto anche ricostruire i presidi territoriali che sono stati distrutti. Io devo avere la possibilità di non essere mandato ad Iglesias se vengo da Arizzo, da Tonara, da Desulo, da Nuoro per fare delle analisi, ma posso poterlo e doverlo fare vicino a casa mia. Quindi questo si deve ricostruire, si può ricostruire. Guardate, non è un tema di risorse, questa è una cosa.
No, abbiamo capito che di risorse ce ne saranno in abbondanza.
È un tema di progettualità. È un tema di progettualità. E guardi, la cosa che secondo me va detta molto chiaramente, che io non sono disponibile, ma così come non lo è la coalizione, a imbarcarci su, per esempio dal punto di vista sanitario, sull'ennesima riforma. Vanno fatte funzionare le cose subito, perché i cittadini hanno necessità di risposte immediate, e dopo potremo pensare a far funzionare meglio quello che non funziona. Io credo che in questo momento un'ennesima riforma, e Sardi non la capirebbe.
Quindi la rimane la situazione attuale sostanzialmente? Rimane la situazione attuale su queste intervenite?
La cosa da fare immediatamente è, sulla base della situazione che c'è, ricostruire la medicina territoriale. Questa è veramente una cosa che è mancata, manca, ed è un tema. E poi chiaramente bisognerà riorganizzare gli ospedali. Per esempio, noi saremo contrari alla chiusura anche dei piccoli ospedali, che chiaramente devono trovare anche una vocazione differente, devono essere presidi del territorio, però ecco, non si può desertificare la sanità territoriale e pensare che tutto si risolve in ospedale. E anche questa centralizzazione che è stata pensata funziona per alcune cose, perché chiaramente la programmazione va fatta in maniera centralizzata, ma ci sono determinati temi che sono ovviamente territoriali. Ecco, quello che deve cambiare, e secondo me deve cambiare proprio come filosofia, che la sanità è un servizio ed un diritto dei sardi e anche dei cittadini italiani. Quindi dal punto di vista della nostra coalizione basta pensare solo all'efficienza. Nelle ultime giunte si è pensato all'efficienza, al taglio dei costi, al fatto di trattare le aziende sanitarie come se fossero delle aziende private in cui il profitto è la cosa più importante. Noi dobbiamo pensare al fatto che stiamo erogando un servizio con le tasse dei cittadini.
Ecco, secondo lei si spende troppo nell'ambito sanitario per sostenere il privato? E in che modo si potrebbe cambiare questo equilibrio? Cioè, ad esempio, il Materolbia.
La cosa importante è che ci devono essere... noi siamo ovviamente contrari al fatto che ci sia questo spostamento continuo verso la sanità privata. Chiaramente la sanità privata è utile nella misura in cui sono investimenti fatti per arricchire il contesto complessivo, ma questo non significa mortificare la sanità pubblica oppure sostenere la sanità privata a discapito della sanità pubblica. La sanità pubblica deve essere ovviamente sostenuta e fatta crescere, poi se ci sono degli investimenti sulla sanità privata devono essere arricchenti e messi a fattor comune, ma non sicuramente un tema sostitutivo rispetto alla sanità privata.
Ecco, io volevo entrare su temi economici, anche perché lei ha dei trascorsi importanti nel governo Conte 2 prima e poi nel governo Draghi all'economia. Le volevo chiedere se nella sua, diciamo, attività di viceministro all'economia ha avuto modo di affrontare alcune delle vertenze calde che riguardano la Sardegna, se ha avuto modo di portare a casa qualche risultato importante, cosa c'è da fare in particolare nell'ambito soprattutto dell'industria, della riconversione di alcune realtà, penso alla realtà del Sulcis per esempio.
Sì, io durante i due governi ho avuto quello che si dice l'ufficio Rogna allo sviluppo economico, cioè la gestione delle crisi industriali. Sono orgogliosa perché...
Ne ha risolto qualcuno in Sardegna?
La cosa che ho portato a casa, per esempio, per quanto riguarda Sideralloys, e quindi la ripartenza della filiera dell'alluminio, che era considerata ed è considerata strategica per il governo, sono riuscita a chiudere un contratto energetico come non si è mai visto. E quindi ho posto le basi, per esempio, per il fatto che si potesse ripartire con la produzione di alluminio primario. È chiaro che poi ci sono state situazioni come per esempio la crisi energetica che sono avvenute dopo, quindi hanno impattato per esempio altri contesti come la Porto Vesme SRL. Però per esempio sono orgogliosa di poter dire che se la Sideralloys e comunque quel ciclo di alluminio può riprendere, lo può fare grazie anche a quel contratto. Piuttosto ho gestito per esempio anche l'avvertenza Conad che prevedeva la chiusura di supermercati, non c'è stato un singolo licenziamento in Sardegna. Per quanto riguarda, ho gestito il tema di Porto Torres per quanto riguarda la chimica verde, ma lì c'è proprio un tema, e questo vale anche per il Sulcis, di definire quelle che sono le nuove politiche industriali per la Sardegna. Noi abbiamo un contesto in cui dobbiamo porci un tema che è legato alla competitività. Noi siamo un'isola e quindi chiaramente quando si producono dei beni di qualsiasi genere essi possano essere, è chiaro che dobbiamo considerare il costo dell'energia, il costo della logistica, il costo del lavoro, il fatto di poter avere formazione e risorse umane che possano essere formate correttamente. Ecco, tutto questo quando si parla di politica industriale per la Sardegna bisognerà prenderlo in considerazione, bisognerà essere anche coraggiosi. Per esempio c'è una cosa che io assolutamente sto portando e vorrei che diventasse un cavallo di battaglia per la nostra isola. Noi siamo la seconda regione più inquinata d'Italia in termini di territorio, abbiamo 46.000 ettari di SIN tra poligoni e tra poliindustriali e territorio compromesso. Ecco, sarebbe bello che in Sardegna ci fosse un centro non nazionale, non europeo, ma mondiale per quanto riguarda la ricerca, la tecnologia, le start-up, per quanto riguarda le bonifiche, perché questo darebbe posti di lavoro, chiaramente aiuterebbe anche il fatto di mantenere conoscenza nella nostra isola, ma soprattutto darebbe prospettiva di miglioramento del territorio per quanto riguarda le nuove generazioni.
Bisognerebbe dirlo al ministro Crosetto, che in realtà ha detto che dalla Sardegna l'esercito non andrà via, anzi
non arretrerà di un millimetro,
ecco, io rafforzerà la propria presenza.
Io qua voglio fare voglio proprio far notare come si è comportata la giunta precedente, che dal mio punto di vista è incredibile. Voi sapete che da statuto sardo il presidente della regione può sedersi in consiglio dei ministri quando ci sono temi che riguardano la Sardegna, e chiaramente noi non li abbiamo mai visti. Ma c'è un'altra cosa, nella commissione paritetica che chiaramente deve discutere dei temi che sono legati alle servitù militari, agli accordi che vengono fatti, lui non si è mai visto. E un'altra cosa importante da dire è questa: ma se siamo un mondo che sta andando sempre di più verso la simulazione, ci sono ovviamente nuovi accordi da prendere per fare in modo che la Sardegna sia molto meno vessata dal punto di vista di questa operatività, e che invece vada sempre di più ovviamente verso la simulazione, verso un impatto che sia minore rispetto al territorio. Questi temi devono essere negoziati, devono essere anche portati alla conoscenza dei cittadini, c'è un percorso che deve essere fatto. Invece mi sembra che non sia stato sicuramente tema di discussione.
Ma Solinas, l'abbiamo in qualche modo già consegnato alla storia, noi guardiamo avanti. Allora, abbiamo parlato di temi importanti che riguardano la Sardegna, però veniamo anche al nodo politico, perché non ce lo possiamo nascondere: in questo momento il centro-sinistra è diviso. Allora noi ci chiediamo, per esempio, in che modo intendiate risolvere il problema sassarese. Giovanni, tu avevi una domanda a questo proposito.
Beh,
no?
Sì, no, nel senso che ieri sera c'è stato un post di Nicola Sana, che è ex sindaco di Sassari, che in qualche modo anche lui è stato contrastato dal suo fuoco amico del Partito Democratico. Ieri diceva, insomma, sarà comunque difficile a Sassari fare campagna elettorale, perché i rappresentanti dei 5 Stelle sono comunque rimasti a sostegno di una giunta di un ex missino come appunto Nanni Campus. Sì,
Noi su questo la interrompo, guardi, perché su questo è bene fare chiarezza. Noi siamo entrati in giunta a Sassari nel 2021, però abbiamo votato uno statuto chiarissimo nel 2022 che dice che noi siamo senza se, senza ma, nel campo progressista. Il nodo sassarese è stato affrontato in questi mesi chiaramente cercando una soluzione senza strappi, perché gli strappi sono dolorosi per tutti i contesti, e noi chiaramente volevamo evitarlo, come penso che sia normale nella dialettica di qualsiasi forza politica. Questo non è stato possibile. Il nostro coordinatore è stato Ettore Licheri, è stato chiarissimo nei suoi comunicati nei giorni scorsi.
Però questo...
I consiglieri comunali sono, lo dico proprio in maniera pubblica, i nostri consiglieri comunali sono fuori dal Movimento 5 Stelle.
Ho capito, ma la gente rimane basita a vedere dei signori che indossavano la vostra maglia e che oggi invece si ritengono dei battitori liberi. Cioè, non dà affidabilità a una classe dirigente così.
Ma il punto è questo, che chiaramente le classi dirigenti fanno anche delle scelte. Ci sono persone che sono stati nel Partito Democratico fino all'altro giorno, hanno contribuito a fondarlo,
certo.
E sono uscite senza problemi. Quindi il punto è, noi abbiamo fatto delle scelte, il Movimento 5 Stelle è nel campo progressista, chiaramente vogliamo fare una campagna elettorale che possa essere coerente. Voglio ricordare che i nodi territoriali non sono solo del Movimento 5 Stelle, ci sono in molti comuni in Sardegna, perché chiaramente noi partiamo da un percorso che è un percorso anche non di molti anni relativamente alla costruzione di un campo progressista, quindi è importante essere chiari e non ambigui. In questo momento i nostri consiglieri comunali sono fuori dal Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle sarà e farà campagna elettorale per Sassari nel polo progressista in maniera coerente. Quello che io voglio raccontare è che noi non stiamo costruendo un progetto per la regione, non stiamo costruendo un progetto per le principali città, noi stiamo costruendo un progetto di rifondare la Sardegna per i prossimi 20 anni. Lo stiamo facendo nel polo progressista, nell'ambito del centro-sinistra, in maniera chiara e non ambigua.
Però è altrettanto vero che comunque in tutto questo parlare state lasciando fuori, o sono rimaste fuori, adesso questo bisognerà stabilirlo, lo stabilirà la storia, buone fette, buone sacche di area progressista che in questo momento non si riconoscono in questo percorso.
Poi è vero, esatto, nel metodo.
Rispondete giustamente, no, ma questi sono fuori, questi sono fuori, questi si sono messi fuori, noi siamo coerenti e va benissimo da un punto di vista verbale, però bisognerà capire come l'elettorato, perché poi alla fine è questo, l'elettorato sta denunciando, adesso ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando, proprio questo, cioè il sentirsi esclusi da un processo. Lei la settimana scorsa avrebbe dovuto incontrarsi con Soru e questo poi non è avvenuto, ma insomma.
Ecco, io vorrei fare una domanda, ma non era meglio andarci a quell'appuntamento, anche se l'incontro si è trasformato in qualcosa di diverso da quello che avevate inizialmente previsto, ma era comunque un'occasione per parlare di Sardegna, per parlare di progetti, per confrontarsi a viso aperto sui temi importanti. Perché non c'è andata?
Io su questo voglio essere chiarissima. Sì. Quando si definiscono gli incontri e si cambiano all'ultimo momento definendo le regole e tendendo degli agguati, questi non sono incontri. Io credo che io e la mia coalizione non siamo assolutamente disponibili a prove muscolari, a corride dove ci sono pentole e voglio dire c'è l'applausometro. Questo non fa bene alla Sardegna.
Ma non era una prova muscolare, era una modalità diversa di fare una cosa di fronte alla stampa, come si è fatto tante volte in streaming.
Deve essere una cosa condivisa, non una cosa imposta. Io onestamente credo che il bullismo lo lasciamo ad altri, le prepotenze le
Quindi lo considera un atto di bullismo?
Lo considero un atto di bullismo e credo che sia importante dire che c'è piena disponibilità al confronto. Guardi, le dico che io mi sono confrontata con Soro, per esempio, a febbraio di quest'anno, quando non si parlava neanche di candidature, e non ho avuto problemi a dire a lui direttamente che cosa pensavo dell'operato della sua giunta e di quello che pensavo che fosse la mia visione di Sardegna. La questione è che quando si organizzano gli incontri, soprattutto quando si trasforma un incontro privato in una sfida all'OK Corral, credo che sia importante prendersene anche la responsabilità. Noi siamo persone serie, i confronti devono essere fatti in modalità seria, non semplicemente per cercare di intrappolare le persone. E per quanto riguarda i progressisti, sì, io vorrei dire questo. I progressisti hanno fatto percorso col tavolo di coalizione tutto il percorso, sono usciti all'ultimo incontro, hanno affrontato insieme al tavolo di coalizione il tema delle primarie. Quando la coalizione ha deciso di non utilizzare le primarie, discutendone con tutte le forze politiche e discutendone sia internamente che esternamente, loro non sono usciti dal tavolo, loro sono rimasti dal tavolo, hanno contribuito a definire i criteri di scelta del candidato, hanno partecipato a tutti gli incontri relativi al programma.
Aspettavano che iniziasse una discussione vera sulle candidature, che invece non è mai iniziata, è arrivata una candidatura in qualche modo blindata.
Ma questo lo dicono loro. Io credo che la discussione al tavolo ci sia stata, lo dimostra il fatto che le altre forze politiche, la maggioranza delle altre forze politiche, siano rimaste serenamente al tavolo a discutere. Quindi il punto è che invece quando si approva, la questione è ci si siede a un tavolo, si definiscono delle regole, queste regole vengono portate avanti in maniera democratica. Quando ci si tira fuori perché non si è d'accordo con il risultato della maggioranza, a casa mia si chiama mancanza di democrazia, poi lo possiamo chiamare in qualsiasi altro modo.
Ma quindi lei conferma che a quel tavolo si sono discusse altre candidature, c'è stato un esame approfondito su altri nomi?
Io so che in quel tavolo sono state definite delle regole, dei criteri ed un percorso.
E lei era l'unica che rispondeva a quelle regole?
Io al tavolo non c'ero,
sono
stata chiamata al tavolo quando è stata fatta sintesi sul mio nome, quindi questo chiedetelo a chi ha partecipato.
No,
al tavolo,
noi l'abbiamo chiesto a quelli che abbiamo sentito, l'abbiamo chiesto, e la sensazione che abbiamo avuto è che non ci sia stata una discussione approfondita né sul metodo e né sul merito delle persone da indicare come presidenti della regione.
Ma questa è una sensazione che avete avuto voi. Chi è seduto al tavolo? La maggior parte delle forze di maggioranza, che ribadisco sono la maggioranza delle forze che erano sedute a quel tavolo, la pensano diversamente. Poi pensarla in un modo piuttosto che in un altro.
Guardi, noi interpretiamo anche quello che sentiamo dalla gente, dai nostri ascoltatori, dalle decine di messaggi che ci arrivano ogni giorno. Abbiamo seguito questo processo giorno per giorno, parlando con i protagonisti, non solo con alcuni, ma con molti protagonisti. E la sensazione che abbiamo avuto è che non sia stato un percorso in cui si è discusso specificamente sui nomi o sulle varie, diciamo, i profili dei candidati presidenti. A un certo punto è arrivata una proposta che sembrava una proposta su cui c'era già un accordo ed è passata quella.
Faccio una domanda. Lei pensa che 11 forze politiche, perché la 12ª si è aggiunta dopo che c'è stata sintesi dal tavolo, sono disponibili a farsi, di cui alcune profondamente sarde, sono disponibili a farsi prendere per il naso in un percorso precostituito? Io credo di no. Quindi
no, però non è questo il punto. Parlare di 11 forze politiche, però è un po' esagerato, perché stiamo parlando di gruppi che probabilmente non riusciranno a mettere su neanche una lista elettorale. Quindi adesso forze politiche possono essere i progressisti, può essere il PD, possono essere i 5 Stelle, però alcuni di questi erano i vecchi cespuglietti del passato, quindi pensare che questi adesso determinino chissà che cosa mi sembra un po' eccessivo. Io volevo chiedere, ha tentato un incontro con Soru, tenterà un incontro anche con Graziano Milia?
Io Graziano Milia l'ho incontrato, è stato un incontro assolutamente cordiale, un incontro in cui ci siamo confrontati anche sulla...
Quando vi siete visti?
Ci siamo visti il giorno dell'incontro con Soru, il pomeriggio, per cui come vede gli incontri privati possono essere mantenuti privati serenamente senza che...
Basta non annunciarli prima.
Basta non annunciarli prima. La cosa importante è che sì, ci siamo confrontati, è stato un buon incontro e credo che ci siamo appunto messi in discussione sulle rispettive visioni. Sicuramente un dialogo che è iniziato e che continuerà.
Anche da Graziano Milia sono arrivate pesanti critiche sul metodo che è stato seguito al tavolo del Campo Largo nella selezione delle candidature. Non credo che su questo abbia cambiato opinione in questi giorni Graziano Milia.
A me pare che Graziano Milia invece abbia detto in maniera molto chiara che lui non è candidato alla
presidenza. No, certo. Però ha criticato il metodo, ha criticato che a quel tavolo non si siano presi in considerazione altri profili che non fossero
seduto al tavolo, io la cosa che veramente non riesco a capire è che tutte persone che hanno visto, io non mi permetto di criticare il tavolo di coalizione, ma vedo che persone che non erano sedute al tavolo di coalizione sanno perfettamente che cosa è avvenuto al tavolo di coalizione.
Ma quelle persone avrebbero avuto diritto a essere sentite e invitate a quel tavolo, perché fanno parte del patrimonio della sinistra sarda. Stiamo parlando di Renato Soru e di Graziano Milia, non stiamo parlando di due ragazzini presi per strada.
Ma io intanto vorrei ricordare però una cosa, che Renato Soru durante il tavolo di coalizione mi sembra che fosse seduto nelle file del PD. Quindi nella misura in cui non si accetta quello che è la sintesi del proprio partito, quando non si accettano, mi sembra che il Partito Democratico abbia fatto assemblee, direzioni, segreterie, un percorso che si può definire tutto, ma non sicuramente in un percorso in positivo. A me sembra invece che uscire sbattendo la porta, nella misura in cui non si accetta un percorso all'interno del proprio partito, non sia esattamente democratico.
Soru ha detto qua in un'intervista 2 settimane fa che lui a quel tavolo non è mai stato invitato, quindi voglio dire...
Io la cosa che davvero non riesco a capire lo chiedo a voi perché forse mi potete aiutare a comprendere meglio, ma nella misura in cui io faccio parte, diciamo, io sono del Movimento 5 Stelle, voglio sedermi al tavolo di coalizione, per quale motivo se c'è il mio partito che si è seduto al tavolo di coalizione deve avere il titolo di sedermi al tavolo? Cioè la stessa cosa vale per me, la stessa cosa vale anche per Renato Soru, quindi nella misura in cui Renato Soru ha annunciato di voler fondare una forza politica sua, sarà sicuramente un interlocutore politico. Io quello che dico è che lui non è il nostro avversario politico, il centrodestra, la coalizione si deve assolutamente concentrare su questo. Il resto sono cose che peraltro, perdonatemi, credo che proprio interessino molto pochi cittadini. Interessa il programma, le soluzioni che vengono portate, noi le porteremo e saremo valutati esattamente come gli altri.
Possiamo chiudere, Benoni, sì, Sergio, perdonami, una cosa che mi interessa. Vorrei sapere, ecco, sul fronte della continuità territoriale, qual è l'idea nuova, vincente?
Ci dica una cosa di sinistra.
Ecco, dia,
che
sulla continuità.
Che si potrebbe fare in un mese, se c'è?
Beh, intanto, numeri. Noi spendiamo sulla continuità territoriale 25 euro. La Francia ne spende 300 per la Corsica, che la Spagna 200 per le Baleari. Quindi c'è un tema che la continuità non è supportata. È un modello...
Ma era lei che lavorava al Ministero degli Affari Economici,
No, io lavoravo al Ministero dello Sviluppo Economico, non sono mai occupata di continuità territoriale.
Però i soldi vengono dallo Stato. Bisogna
allora, se vogliamo essere generalisti, forse i soldi non li stanzia il Ministero dello Sviluppo Economico, li stanzia il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Economia. Ma detto questo, il modello va cambiato e va cambiato in un modo semplice. Va cambiato lasciando al mercato, chiaramente con una governance della regione, durante i mesi estivi, perché chiaramente c'è competizione tra le compagnie aeree, ci sono voli e quindi il mercato regge, e sarà ovviamente supportato nella misura in cui non c'è mercato, quindi i mesi in cui il contesto cambia, e lo si deve fare ovviamente intervenendo sulle compagnie aeree, intervenendo sulle rotte. La regione deve gestire, la regione non ha mai detto nulla relativamente alla gestione e alla programmazione delle rotte, cosa che invece può fare, quindi questo modello deve essere cambiato. Io credo poco ad avventure rispetto a compagnie regionali, perché
per
non
carità,
c'è mercato per reggersi,
per
abbiamo già dato, e invece la cosa che l'ho fatto semplicemente proposto e finanziato. Per me è stato indegno che Solinas abbia detto di aver risparmiato 12 milioni sulla continuità territoriale nell'ultimo bando. Certo che se non paghiamo non abbiamo servizi, quando mai?
Quindi l'aiuto deve arrivare dal governo centrale, mi conferma?
No, l'aiuto L'aiuto deve arrivare dal fatto di poter finanziare la continuità territoriale, e questo avviene sia con i fondi sardi sia con i fondi del governo centrale. Le dico una
cosa. In Francia e in Spagna
lo fa
il governo.
Ma proprio per capirci, nella scorsa finanziaria io ho proposto un fondo che è stato approvato tra l'altro da tutte le forze politiche, quindi una decisione trasversale e comune per finanziare la continuità territoriale. Era un fondo che chiaramente voleva essere un contenitore, la cifra era una cifra simbolica di 25 milioni in 3 anni, quindi pochi soldi, ma il contenitore poteva essere rifinanziato. La regione l'ha impugnato, e quindi voglio dire, se l'atteggiamento è questo nei confronti dello Stato che deve supportare e nei confronti della regione che deve costruire un nuovo modello, sicuramente non stiamo andando.
Non si va da nessuna parte.
No.
Va bene, io ringrazio Alessandra Todd, abbiamo passato più di mezz'ora insieme a chiacchierare e ci sarà bisogno di altri momenti di approfondimento.
Io sono a disposizione.
Ci risentiamo tra qualche settimana, nella speranza che nel frattempo siate riusciti a ricucire la frattura che in questo momento colpisce il campo del centro-sinistra. Va bene,
noi
grazie
ci
mille.
Siamo e siamo ovviamente disponibili, perché crediamo che la Sardegna unita sia quello che vogliono i cittadini sardi.
Grazie
ancora.
Grazie.